Apriamo le nostre Bibbie in Marco, capitolo 4. Oggi leggeremo dal versetto 35, termineremo questo capitolo. E vorrei dire che siamo davanti a un racconto straordinario e voglio confessarvi che questo da sempre, da quando veramente ero piccolo, è stato uno dei miei brani preferiti di tutta la Bibbia, non soltanto dei Vangeli, ma di tutta la Bibbia. Marco capitolo 4, versetto 35. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Sono sicuro che se guardassi i vostri cellulari troverei almeno un'app riguardo al meteo. Odio ammetterlo, ma io ne ho addirittura due, forse qualcuno ne ha tre o quattro. Perché? Perché non ci azzeccano sempre. Anzi, ci sono periodi dove non ci azzeccano quasi mai. A volte è divertente, però quando hai il cappotto e fuori ci sono 25 gradi, cominciamo un po' a nervosirci. Anche quando guardiamo in TV i notiziari serali, ormai non possono più mancare le previsioni del tempo, vero? Però non è tanto l'accuratezza la cosa più importante quando guardiamo, se avete notato. Infatti c'è stato un tempo in cui le previsioni del tempo in TV erano fatte addirittura da colonnelli dell'aeronautica. Poi è stata l'era di Giuliacci padre, poi di Giuliacci figlio, e adesso invece ci sono delle signorine molto carine, alte 1,80 m, molto spigliate, che hanno la cartina fisica dell'Italia e danno la descrizione delle previsioni del tempo. E con l'eccezione delle presentatrici direi che il resto è rimasto tutto identico, ovvero sbagliano tante volte. C'è soltanto una costante che azzeccano sempre, almeno prima, che era sempre questa, per chi come me è cresciuto a Milano: nebbia in Valpadana. Ma adesso non c'è più neanche la nebbia e quindi si fa fatica ad azzeccare. Ovviamente è un po' esagerato. I meteorologi fanno del loro meglio per prevedere il tempo e noi ne siamo grati, ma non ho mai sentito nessuno in televisione o per radio, meteorologi, affermare di poter controllare il meteo, il tempo. Ma nel testo che noi abbiamo appena letto questa mattina ci troviamo di fronte a qualcuno che non soltanto determinava il tempo, il meteo, ma addirittura li parlava dando comandi e gli agenti atmosferici e la natura obbedivano istantaneamente. E quest'oggi potremmo prendere questo testo da diversi punti di vista, tutti interessanti. Potremmo per esempio prendere questo testo dal punto di vista della folla che viene lasciata sulla riva del Mar di Galilea mentre la nave, la barca di Gesù si allontana. Interessante sarebbe, però potremmo prenderlo da un altro punto di vista, quello delle persone che sono nelle altre barche che stanno seguendo Gesù. Interessante. Potremmo prendere questo testo dal punto di vista dei discepoli che sono con Gesù e vedere quello che accade in loro prima, durante e dopo la tempesta. Però credo che falliremmo nella scelta per comprendere questo testo. Credo che sia indispensabile prendere questo testo dal punto di vista in cui ce lo presenta Marco, l'autore, il quale vuole portarci ancora una volta a considerare chi è Gesù. E infatti il suo racconto termina con una domanda che si impone pesantemente sulla scena e che continua a echeggiare nell'aria: chi è costui? Chi è costui? Chi è costui? E la lascia lì a rimbombare come un eco infinito nel cuore dei lettori e di noi che stiamo qui ascoltando oggi, senza fornire una risposta esplicita. Perché? Perché non ce n'è bisogno. E la risposta è evidente, è fin troppo evidente, è nei fatti del racconto stesso. Gesù è un uomo, ma non soltanto un uomo. Gesù è il vero Dio, è Dio incarnato. E Marco ha questo preciso intento di rivelare l'identità di Gesù. Pertanto questo è l'unico punto di vista corretto per approcciare questo testo meraviglioso. Poco prima l'Evangelista ha raccontato quattro parabole, vi ricordate, nelle quali ha spiegato come avviene la salvezza, la sua cronologia, come questo ha a che vedere con il regno di Dio che si sta espandendo. E a questo punto racconterà quattro miracoli consecutivi che dimostreranno che Gesù è un uomo, ma non soltanto un uomo, lui è Dio. E nel testo Marco ci mostrerà l'autorità completa di Gesù, figlio di Dio, sulla creazione, primo miracolo. Nel secondo racconto, quello successivo, che avverrà il giorno dopo, dall'altra parte del lago, Marco ci mostrerà l'autorità assoluta di Gesù, figlio di Dio, sul regno demoniaco. E poi, capitolo 5, dal versetto 21 al 34, ci mostrerà un terzo miracolo che rivelerà la sua autorità come Dio sulla malattia, guarendo la donna dal flusso di sangue. E poi, quarto miracolo, versetti capitolo 5, da 35 al 43, vedremo la sua totale autorità sulla morte, lui risusciterà la figlia di Jairo. Così Marco ha questo in mente, ha questo scopo di rivelare che Gesù non è soltanto un uomo, ma è Dio, e del resto lo ha già esplicitato. Infatti vi ricordate il titolo a questo Vangelo, capitolo 1, versetto 1? Questo è il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Chi è dunque costui? Marco non risponde, vuole che sia tu a rispondere oggi stesso. E vedremo due evidenze della vera identità di Gesù. Numero uno, Gesù è vero uomo. Numero due, Gesù è vero Dio. Iniziamo con la prima, Gesù vero uomo, versetti da 35 a 38. Marco fornirà due prove a supporto. La prima prova che Gesù fosse vero uomo come noi è che aveva bisogno di stare solo, o mettiamolo così, di staccare la spina. Innanzitutto voglio che notiate, versetto 35, che Gesù decide di fare una ritirata strategica. Gesù disse loro, ai discepoli, passiamo all'altra riva. Gesù decide di fare un ripiegamento intenzionale e di andarsi a isolare. Perché? Beh, ci viene in aiuto l'inizio di questo versetto 35. Dice, in quello stesso giorno, vi ricordate quel giorno, cosa è successo? Quello è il giorno in cui Gesù si è trovato davanti ore e ore, davanti a una folla immensa di persone che si erano sedute lì ai pendii del lago di Galilea, e lui era sulla barca e aveva insegnato tutto il giorno pubblicamente e privatamente ai suoi discepoli tra una parabola e l'altra. Aveva raccontato quattro parabole: quella dei terreni, quella delle lampade, quella della lampada, quella del seme che germoglia da sé, quella del granello di senape, e aveva dato le spiegazioni ai discepoli. E tutto il racconto che segue avviene quel giorno lì, alla sera, sera inoltrata. Dunque Gesù è stato tutto il giorno con le persone, un momento pubblico che è durato tutta la giornata, tutto il giorno a predicare, tutto il giorno a ricevere domande sul significato di quelle parabole, tutto il giorno a spiegare, a rispiegare, a insegnare. E non possiamo neanche escludere che, come sempre accadeva, anche se non è detto, forse la folla numerosa si fosse avvicinata a lui per essere guarita. E di conseguenza era stata una giornata molto impegnativa, molto lunga, molto stancante, neppure un minuto libero, neppure un minuto di riposo. E quello che Marco sta enfatizzando, come farà in tutto il suo Vangelo, è un Gesù servo. Lui non è venuto per essere servito, dirà il capitolo 10, ma per servire. E questo suo servizio è instancabile, è continuo, è costante, è amorevole, è sempre a favore della gente. Così quel giorno si era letteralmente svuotato per servire gli altri. Che grande esempio che abbiamo davanti a noi. Il nostro Signore, il Re, servitore. Il Re ha servito gli altri. Il Re si è dato per il bene degli altri. A chi aveva bisogno di spiegazioni? Lui spiegava. A chi aveva bisogno di aiuto fisico? Lui aiutava. Un servitore instancabile. Se il Signore ha servito in questo modo, non dovremmo noi servirlo nello stesso modo? Siamo pronti a sacrificarci per il nostro Signore come Lui ha fatto? Lui, il Re. E guardando al modo in cui Lui ha servito, non troviamo forse forze e incoraggiamento per essere perseveranti nei nostri doveri cristiani, nei nostri ministeri che portiamo avanti, nonostante le nostre debolezze, la nostra stanchezza, le nostre difficoltà? Il nostro Re si è umiliato e ha servito gli altri. Come potrebbe mai essere troppo per me ricambiarlo e servirlo? Dunque possiamo immaginare che fosse stravolto? Perciò quando la giornata era mai giunta al termine, lui dice ai suoi discepoli: è sera ormai, andiamo all'altra riva. E vorrei suggerire che Gesù non sta scappando, ma, e lo vedremo se Dio vuole la prossima volta, lui ha già in mente la sua agenda che lo porterà il giorno dopo a un duro confronto col regno demoniaco. Lui scaccerà da uno, due, forse più persone, legioni di demoni. Non sta scappando, perciò ha bisogno di stare solo adesso, ha bisogno di ricaricare le pile. Versetto 36, Marco ci ricorda quante persone avesse servito quel giorno con questa espressione: lasciata la folla, erano in migliaia e lui è esausto, non può più andare avanti, è fisicamente costretto a lasciare la folla, a rimanere solo. E osservate questo particolare che Marco qua sottolinea, ce lo dice soltanto lui, nessun altro Vangelo sinottico dà questa informazione. Ed è chiaro, come abbiamo già detto tante volte, che è l'Apostolo Pietro a fornire a Marco questa informazione, che solo un testimone oculare poteva avere. Marco dice che hanno preso Gesù così com'era. Era esausto, era senza forza di alzarsi e andare da qualche parte con le gambe. Lo hanno preso, tirato su, un termine che può significare sollevare di peso. E potrebbe anche significare che l'hanno preso esattamente da lì, da dove si stava trovando. Lì è rimasto, non si è mosso di un centimetro. Hanno tolto l'ancora, sono salpati con Gesù, che non si è mosso di un millimetro, tanto che era sfinito. Gesù, vero uomo, sfiancato fisicamente, emotivamente, mentalmente, aveva bisogno di staccare un po'. Un grande incoraggiamento per noi sapere che Gesù può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, vero? È confortante avere Gesù, uomo, quale modello instancabile per il servizio per Dio. Lui, il Re, servo, ha servito gli altri fino a quando ha speso tutto quello che fisicamente poteva dare. E poi ha detto: ora andiamo via. Ama il Signore con tutte le tue forze. Servilo e poi fermati e ricarica le pile. Prendi i tuoi momenti di pace e di ristoro. Non sentirti in colpa per non aver fatto di più di ciò che le tue forze fisiche potevano permetterti. E sicuramente voi madri che vi prendete cura dei vostri figli vi sarete sentite così almeno un milione di volte, vero? Essere stanche, sfinite, non avere più niente da dare. Gesù vi capisce, Gesù lo sa. E anche voi uomini vi siete affaticati tutte le mattine per uscire di casa, fare il vostro dovere, provvedendo alla vostra famiglia che dipende da voi per mettere cibo a tavola, per dare un riparo, e poi rientrate talmente stravolti che non riuscite neanche a connettere e fanno domande e non capite niente di quella domanda. Gesù lo può capire. E voi cari fratelli e sorelle che siete impegnati in tanti ministeri nel servizio per il Signore, a volte state dando così tanto che non ce la fate più. Insegnate agli uomini, insegnate alle donne, insegnate ai giovani, date consulenza a qualcuno che vi telefona, qualcuno che vi vuole incontrare, fate lavori pratici, correte di qua, correte di là. C'è sempre un ministero in chiesa che presenta bisogni che non sono mai coperti completamente. E tutto questo va avanti mentre magari avete mille pensieri, preoccupazioni per voi, per la vostra salute, per la vostra famiglia, per il vostro lavoro e tutte le altre prove di fede che il Signore sta permettendo nella vostra vita, e magari non riuscite neanche a riposare bene di notte, state dormendo poco e il lavoro secolare vi sta uccidendo.
E arriva il punto in cui voi dovete riconoscere: non ho più niente da dare, ora devo lasciare le folle, mi isolo un attimino. Gesù ci è passato. Voglio dirvi questo: non siete dei cattivi credenti solo perché siete stanchi. Non siete dei credenti di serie B. Se dopo aver servito il Signore con zelo, con forza, avete delle necessità fisiche o mentali o emotive e avete bisogno di fermarvi, mentre ci sono fratelli e sorelle che vanno avanti come dei treni. E in quei giorni probabilmente il vostro versetto preferito è questo: e il settimo giorno Dio si riposò. Talvolta noi non capiamo, gli altri intorno a noi non capiscono, perché i limiti fisici sono diversi da uomo a uomo, da donna a donna. Noi non capiamo, ma Gesù può capire. E attenzione bene qui, non solo può capire perché Lui è Dio, ma perché Lui è stato un essere umano come noi. Ha sentito la stanchezza fisica, mentale, ha provato a sentirsi essere svuotato. Così dopo una lunga, faticosa giornata ha avuto bisogno di staccare la spina, non per un anno, non per sei mesi, per un po'. E ha scelto di stare solo. Voglio ora che notiate una seconda prova a supporto della perfetta umanità di Gesù. Aveva bisogno di dormire. Versetto 37, qui la scena cambia completamente e Marco ce lo vuole far capire con queste parole. Ed ecco, quando sentite Marco leggete ed ecco, attenzione che sta cambiando qualcosa, ed ecco levarsi una gran bufera, ecco un termine che trasmette questo senso di novità, improvvisa, immediata. Siamo sul lago e l'idea che Marco propone è quella di un cambio inaspettato del meteo nell'oscurità della notte. C'è, dice, una grande tempesta. Il termine grande in greco è mega, qualcosa di enorme, lo usiamo anche noi. Guarda un mega cantiere, guarda un mega castello. Stiamo indicando qualcosa di enorme, di mastodontico, di imponente, di smisurato. E qui Marco ci sta dicendo che non si tratta di un brutto acquazzone, ma di qualcosa di mega, una specie di uragano, una burrasca straordinaria. E per capire la straordinarietà di questo evento voglio farvi sapere come Matteo lo ha descritto. Matteo dice che è stato un mega sisma. Non ha usato il termine bufera, ma sisma. Era come trovarsi in un evento sismico di proporzioni gigantesche per Matteo. Lo scuotimento d'acqua era talmente devastante che nella barca sembrava di trovarsi nell'epicentro di un terremoto. Era una forza pari a quella di un uragano. Quella tempesta aveva una potenza sconvolgente. Luca capitolo 8 versetto 23 riporta che c'è stato addirittura un turbine di vento e la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. Sanno di essere spacciati, stanno per affondare e non si salveranno questa volta. Ed è fondamentale fornire qualche informazione specifica sul Mar di Galilea per comprendere questi fenomeni atmosferici. Allora, il Mar di Galilea, come sappiamo, non è un mare, ma è un lago, vero? È l'unico lago di acqua dolce che c'è in Israele. In realtà esiste un altro lago, più grande, chiamato il Mar Nero, però è salato. E nella parte più lunga, da nord a sud, questo lago di Galilea ha una distanza di 20-21 chilometri. Non è un lago profondo, arriva a massimo 44 metri di profondità e ha una profondità media di 25 metri. Ed è alimentato dal fiume Giordano che lo attraversa e dalle sorgenti che ci sono sotto il lago. La questione interessante è questa, che è il terzo lago di acqua dolce più basso del pianeta. Infatti si trova a 212 metri sotto il livello del mare. Immaginatevi che è una conca. E ad ovest del lago la superficie terrestre, che si estende dal Mar Rosso fino al lago, è completamente pianeggiante e calda. Però a nord-est, è circondato il lago da monti che arrivano fino a 2800 metri, come nel caso del Monte Hebron. E solitamente, nel pomeriggio, l'aria calda che proviene da ovest, dal mare, inizia a salire la superficie del terreno pianeggiante e da nord-ovest il vento invece si rinforza e scende giù dai vento freddo, dai pendii dei monti, e queste due correnti calda e fredda si scontrano proprio sul lago di Galilea che è in mezzo, che è giù, è una conca. Ed è proprio per questi fenomeni che c'è uno scatenare talvolta di temporali violentissimi che possono provocare onde fino a 6-7 metri di altezza. E questo è quello che sta succedendo in quella notte buia. La forza della tempesta è furiosa come non mai, i venti sono burrascosi, tanto che trovarsi nella barca equivale per qualcuno a essere nel mezzo di un terremoto, di un sisma. Le onde sono alte, tanto che si imbarca acqua e quegli esperti marinai, sono pescatori con esperienza da vendere, sono completamente disperati e questa volta pensano di non farcela. E tutto quel frangente, che cosa succede a poppa della barca? Gesù sta dormendo! Accidenti! È proprio stanco! Dorme talmente profondamente che non si sveglia, nonostante la tempesta, nonostante l'acqua gli caschi addosso e la barca sia in balia delle onde più alte. Quanto era stanco, sfinito Gesù. Anche a me è capitato una volta di dormire così profondamente. Avevo fatto un mese di campeggi, avevo 15 anni più o meno, e un mese, e avevo dormito 2 ore a notte, non ditelo in giro per favore. E quindi ero veramente stravolto dopo un mese. Ho preso il treno per tornare a casa, 12 ore di viaggio, non c'erano posti a quei tempi, era agosto, pieno di gente, mi sono sdraiato sul corridoio con la gente che entrava, usciva, parlava, gridava, cantava, mi calpestava. Ho dormito 11 ore su 12, ero sfinito. E a volte l'essere umano è talmente stanco che può soltanto dormire. Era così per Gesù quella notte. E sapete, questo è l'unico punto nel Nuovo Testamento dove c'è scritto chiaramente, in modo esplicito, che Gesù dormiva. Ovviamente Gesù dormiva regolarmente, perciò credo che questa sua necessità fisica voglia essere enfatizzata da Marco. L'unica volta che vediamo Gesù dormire è una situazione nella quale è impossibile dormire. Questa è un'altra evidenza dell'umanità di Gesù. Era sfinito dopo quella giornata. Ha dato tutto. Ha servito fino a essere svuotato. Non ha più forze. E nei Vangeli noi assistiamo completamente all'umanità di Gesù, senza veli. Quando era stanco, dormiva. Quando aveva fame, mangiava. Quando alla croce aveva sete, ha chiesto da bere. Quando era triste, ha pianto. Quando era gioioso, cantava inni nella stanza preparata per la Pasqua. Quando era mosso da zelo, agiva. Quando si trovava di fronte a qualcuno che era disperato, le sue budella si muovevano per la compassione. Gesù, vero uomo. Per questo il tuo Salvatore può simpatizzare con te nella tua umanità. Pur non avendo mai peccato, è stato un uomo come noi e doveva essere un uomo e doveva essere perfetto per morire e per soddisfare il Padre a motivo dei nostri peccati. E Gesù ha soddisfatto pienamente questo requisito. E Gesù qui viene svegliato bruscamente dai discepoli che sono nel panico, vero? Hanno bisogno disperato d'aiuto e in quella disperazione la prima cosa che esce dalla loro bocca cos'è? Un'accusa contro Gesù. Versetto 38, maestro, non ti importa che noi moriamo? Non ti importa, come se fosse indifferente a quello che sta succedendo nelle loro vite? Ma come? Pensare al Salvatore in questo modo? Ti capita di pensare alla stessa cosa riguardo il Signore Gesù durante le tempeste della tua vita? Quando offriamo le nostre preghiere per ricevere aiuto e la tempesta continua a crescere, cosa? Iniziamo a pensare di Dio. Dio non mi risponde, Dio non mi ama. A volte è questo che i credenti immaturi pensano. Dio ha smesso di prendersi cura di me. Questa in effetti è una storia delle due tempeste, vero? Quella sul mare e quella nel cuore dei discepoli. Ma Gesù non è forse con loro? E Gesù non ha forse promesso di essere con te tutti i giorni della tua vita? Non ha promesso di non farti passare per le onde alte, ma ha promesso di essere con te. Che cosa farà adesso Gesù? E questa domanda ci porta alla seconda evidenza che Marco vuole mostrarci in questo testo. Gesù non è solo uomo, è anche perfettamente Dio. Marco ha dato due prove a supporto dell'umanità di Gesù e adesso fornirà tre prove a supporto della divinità di Gesù. E quello che Marco scriverà qui in questo finale sarà fatto per mettere Gesù sotto i riflettori, per esaltarlo, per innalzarlo come vero Dio. E io voglio fare la stessa cosa questa mattina. Ho pregato con tutto il mio cuore che noi potessimo vedere quest'oggi Gesù pienamente Dio. Ed ecco la prima prova, guardate con me. È l'autorità sovrana sulla creazione. Che cosa farà adesso Gesù davanti alla richiesta d'aiuto e disperata dei suoi discepoli? Versetto 39 dice: egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Questa mattina voglio che tu sappia che lui ascolta sempre le grida del suo popolo, è sempre attento alle nostre preghiere di aiuto. E quel momento Gesù non parla ai discepoli, ma parla al vento, parla al lago, e sgrida il vento, comanda le acque del lago. Non è così che Dio ha creato questo mondo? Genesi 1. Dio disse, e la cosa fu. Giovanni 1, versetto 1. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Ebrei 1, versetto 3, dice che Dio ha fatto il figlio erede di tutte le cose, poi aggiunge, mediante il quale, cioè il figlio, ha creato pure tutte le cose. E non è finita, prosegue dicendo che egli, ovvero il figlio, sostiene oggi tutte le cose con la parola della sua potenza. Colui che ha creato tutto con la parola ha il potere sulla creazione. Ed è esattamente quello che vediamo qui in Marco. Lui sgrida il vento e dice al mare: taci, calmati. E questa ve la devo proprio dire. Taci, silenzio, in greco è l'equivalente di mettere la museruola. Bellissima espressione. Come si fa con i cani che sono arrabbiati, che sbavano dalla rabbia. In altre parole Gesù dice: adesso è finito. Marco specifica dicendo che si fece gran bonaccia. Ricordo che quando avevo 7-8 anni in chiesa abbiamo fatto una rappresentazione teatrale proprio di questo racconto, e io impersonavo Gesù nella recita e mio cugino il narratore. E così è arrivato il mio momento, io ne andavo fiero di svegliarmi, alzarmi e dire: taci, calmati. Passa qualche secondo, mio cugino dice: il vento cessò e si fece gran bonaccia. E io non sapevo cosa volesse dire bonaccia, però ho capito immediatamente quello che era accaduto. Una calma piatta, zero vento, acqua ferma. All'istante, non più vento, non più onde. E voglio che noti quanto velocemente, con quanta rapidità gli elementi della natura hanno ubbidito il suo comando. L'acqua e il vento hanno riconosciuto la voce del loro creatore e hanno obbedito immediatamente. Gran bonaccia. Per la seconda volta troviamo questa parola, mega, mega. È arrivata la mega calma. A una mega tempesta, seguita immediatamente una mega calma, quiete. E proviamo a immaginarci di essere stati su quella barca quella notte. Un vento impetuoso, tanto da non riuscire a stare in piedi, tanto da non riuscire a comunicare, onde 6-7 metri, tanto alte da sentirsi nel mezzo di un terremoto, essere sicuri di morire, e Gesù grida e parla agli elementi della natura, e una mega calma arriva all'istante, non un filo di vento, non un'increspatura dell'acqua. Questo ha dello straordinario, non ci pensate? Perché va bene che il vento smetta di soffiare, ma ci vorrebbe del tempo prima che le onde smettano di colpire la riva e tornare indietro, non in quella notte. Tutto all'istante, l'acqua è diventata un vetro, una tavola da biliardo. L'autorità sovrana di Gesù, Dio creatore, una parola, milioni di forze di raffiche di vento azzerate all'istante, milioni di litri d'acqua resi immobili immediatamente. Questo è Gesù Dio. l'autorità sovrana su tutta la creazione, noi inclusi. Lui ha il potere nei cieli e sulla terra. Ti stai rapportando con Lui come al sovrano creatore di tutte le cose, inclusa la tua vita? Com'è il tuo rapporto con Lui oggi? E forse al di là dei nostri sorrisi di facciata, forse nel nostro cuore ci stiamo ribellando a Gesù come fa un vento impetuoso, e il tuo cuore sta sussultando di disubbidienza e di peccati nascosti come farebbe un terremoto burrascoso. E questo fin quanto potrà durare ancora? Fin quando tu deciderai? Fin quando sarai scoperto? No. Fin quando Gesù verrà con la sua autorità e ti dirà: taci, calmati. E tutto sarà finito. E dovremo umiliarci davanti a Lui in profondo pentimento. E desidero anche approcciarmi a qualcuno che forse per mille motivi si sente scoraggiato oggi. Senti che la tempesta della vita ha la forza di schiacciarti, ti senti morire, ma non disperare. Invoca l'intervento di Gesù, il tuo Dio, e poi stai a guardare quello che Lui farà, perché tutto risponde al suo comando. Gesù è Dio, e la prima prova è la sua sovrana autorità sulla creazione, e poi Marco ci dà una seconda prova, che è questa. Gesù è colui che conosce la nostra fede in Lui. Mi sono sempre chiesto quanto tempo è passato dal versetto 39 al versetto 40, e sarei voluto essere lì a vedere la faccia dei discepoli davanti a quel miracolo, dal pensare di annegare, di morire, a osservare la calma assoluta improvvisa. Gesù ha sgridato, ha comandato, e adesso c'è un calmo silenzio. Chi parlerà per primo? Lo fa Gesù, versetto 40. E gli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Letteralmente, perché siete così codardi? Perché siete crollati emotivamente? Perché sei terrorizzato come se io non fossi stato qui con te? Perché? Perché? E l'implicazione a questa domanda è che non avrebbero avuto alcun motivo per avere paura con Lui lì in mezzo. E spesso il pericolo più grande non è la mega tempesta intorno a noi, ma è la mega incredulità nel nostro cuore rimpicciolito. Gesù fa un duro rimprovero riguardo alla fede dei suoi discepoli. Non avete ancora fede? Dopo tutto quello che vi ho insegnato, dopo tutto quello che conoscete di me, dopo tutto quello che mi avete visto fare, non avete ancora una fede che può sostenervi durante la tempesta? Non avete ancora fede? Certo, avevano una fede salvifica, ma mancavano di quella fede che poteva portarli a fidarsi di Dio nelle difficoltà. E voglio farti sapere che Gesù è Dio perché Lui conosce la tua fede in Lui. Veramente. Non come potrei conoscere io la tua o tu la mia. Lui sa se il nostro cuore si fida di Lui o no. Solo Dio è in grado di sapere questo. Ci stiamo comportando in modo incredulo? Stiamo vivendo come se noi non lo conoscessimo? Coraggio, Chiesa. Gesù non è forse Dio? Come non avere fede in Lui? E non è tanto quanto sia grande il problema che ci sta confrontando, ma quanto grande è Dio per noi. I discepoli non hanno superato la prova della fede, e noi? Quando Gesù ci porta nelle tempeste, la nostra fede rimane oppure viene annullata? Siamo così facilmente scossi, andiamo così facilmente nel panico, siamo così spesso senza fede. E Gesù ci conosce, solo Dio può farlo, e ci parla amorevolmente, mettendoci in mostra il nostro cuore. Come sapete, l'anno scorso mi sono operato al naso, e come sapete sono un gran fifone. E tutto è andato liscio, avevo pregato il Signore per questo intervento da mesi, sapevo quello che mi aspettava, avevo chiesto 30 volte al medico cosa mi avrebbe fatto. Ero tranquillo, fino a quando mi sono trovato da solo, sulla branda, in sala operatoria, e stavano per sedarmi completamente. Ho cominciato ad avere paura, ho cominciato ad avere ansia. E se non mi dovessi svegliare? Non era una operazione a cuore aperto, era il naso, però per me era peggio. E ho cominciato a dire, non ho detto questo a mia moglie, non ho detto questo ai miei figli. E se qualcosa andasse storto, il mio naso era già storto. E se il mio risveglio dovessi soffrire troppo? E così ho iniziato a pregare, Signore, io voglio avere fiducia in te. Qualsiasi cosa succederà. Forse oggi è il giorno in cui Gesù, Dio stesso che conosce la tua fede, sta venendo a rimproverarti amorevolmente. Perché hai così paura della tua situazione finanziaria? Perché hai paura per la tua salute? Perché non hai fede in me mentre passi per quella situazione familiare? Perché non hai fede che se obbedirai alla mia voce in questa situazione riceverai le mie benedizioni? Perché non hai fede che io sono potente da poter intervenire? Perché non hai fede che io sarò il tuo amico se non dovessi trovare un compagno o una compagna per la vita? Perché non hai fede che hai tutto in me pienamente? Perché non hai fede che la mia grazia ti basterà? Perché non hai fede che io sono il buon pastore, nulla ti manca? Perché non hai fede che qualsiasi cosa io stabilirò per la tua vita sarà la cosa migliore per te? E arriviamo alla terza prova della divinità di Gesù, e come si dice in questi casi c'è il finale col botto, in crescendo. La terza prova che Gesù è Dio è questa, che Lui è degno di santo timore. Lui è degno di santo timore. Versetto 41 è affascinante. Dice, ed essi furono presi da gran timore. Terza volta troviamo ancora questa parola, mega, mega. Durante la tempesta hanno avuto paura, ma adesso hanno una paura mega, mega. Paura non è la stessa parola utilizzata nel versetto 40. Adesso è proprio avere una fobia, avere timore, essere terrorizzati. Com'è possibile? La tempesta si calma, la minaccia è andata via, la loro vita è salva, hanno quello che hanno chiesto, eppure hanno più terrore di prima. Come ha detto un commentatore, ciò che è peggio di una tempesta fuori dalla tua barca è avere il Dio vivente nella tua barca. Vedere Gesù nella sua umanità era sbalorditivo, ma intravedere di sfuggita per qualche istante l'uomo Dio nella sua piena autorità era terrificante. La conseguenza di trovarsi inermi davanti alla potenza distruttiva della natura porta al panico, ma trovarsi davanti al Dio sovrano, creatore di tutte le cose, è terrificante. L'uomo può gestire l'idea di trovarsi davanti alla morte, ma rimane schiacciato a trovarsi davanti al Dio vivente. Questo timore reverenziale di trovarsi davanti a Dio avrebbe assalito il cuore di altri uomini nella scrittura in altre occasioni, per esempio nel racconto successivo quando la folla ha visto Gesù scacciare i demoni dall'uomo dei sepolcri e poi l'hanno visto sano, è scritto che erano talmente impauriti che hanno chiesto a Gesù di andarsene via, non dalla città e basta, ma da tutti i confini addirittura. E Marco 6, quando i discepoli hanno visto Gesù camminare sull'acqua, è scritto che ne furono sconvolti, al punto tale che Gesù ha dovuto dire, coraggio, non abbiate paura. Marco capitolo 9, alcuni discepoli, tra i quali Pietro, hanno assistito per poco tempo alla trasfigurazione di Gesù e hanno ascoltato la voce del Padre. Che cosa è successo? È scritto che non riuscivano più a parlare per lo spavento che li aveva colpiti. E in Luca 5, quando Gesù ha ordinato di gettare le reti dall'altra parte della barca, e i discepoli hanno assistito a quella pesca miracolosa, tanto che le reti si strappavano. Pietro ha detto a Gesù, Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore. Alla visione della maestà di Cristo, Isaia ha maledetto se stesso, gridando, sono un uomo dalle labbra impure. E in quel momento, pensate, persino le fondamenta, le cose inanimate, hanno tremato davanti a Dio. L'Apostolo Giovanni in Apocalisse 1, alla visione di Cristo glorioso, dice di essere caduto a terra come morto. Che cosa terribile trovarsi davanti a Dio onnipotente e rendersene conto. È spaventoso. È terrificante perché se tu vedi Dio, ora ti rendi conto che il Dio che stai guardando è santo e Lui sta guardando te e tu riesci a intravedere la sua gloria per un attimo e sei conscio che Lui vede tutta la tua peccaminosità. Ed è allora che si impone quella domanda. Chi è costui? chi è costui? E Marco non risponde, è già tutto chiaro, chi è costui? Ti sei mai posto questa domanda? Chi è costui? Beh, prima di tutto costui è Gesù, il vero uomo. Questo significa che lui ti capisce. Capisce la stanchezza di una mamma, le preoccupazioni di un padre e tutti i bisogni di un corpo affamato, assetato di tutti i suoi impulsi e comprende le fatiche emotive e mentali di un corpo sfinito. Sa cosa significhi non avere più nulla da dare, sa cosa significhi sentirsi completamente svuotati. E questo significa che lui comprende quando in preghiera noi glielo confessiamo, Signore, sai che non è una scusa, non ce la faccio. Le persone hanno aspettative su di te, ti chiedono sempre di più quello che non riesci a dare, ma non il tuo Salvatore, lui sa quando sei sfinito, lui sa quando hai bisogno di ritirarti in disparte, lui sa ogni cosa e ti dice che in lui puoi andare e trovare riposo. Chi è costui? È il nostro sommo sacerdote che può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Chi è costui? È colui che è nato da donna e ha vissuto perfettamente la sua vita, senza mai peccare, per essere l'agnello perfetto che moriva al posto dei peccatori, come noi. Chi è costui? È l'unico mediatore fra Dio e l'uomo. Chi è costui? È Gesù. È colui che porta quel nome sotto il quale, l'unico nome, noi possiamo essere salvati. Chi è costui? In secondo luogo, costui è il vero Dio, il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità. Chi è costui? È splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Chi è costui? È l'immagine del Dio invisibile. Chi è costui? È colui nel quale abita tutta la pienezza della Deità. Chi è costui? È colui che ha ogni potere nei cieli e sulla terra. Chi è costui? È colui che siede alla destra di Dio Padre, nei luoghi celesti, e che è al di sopra di ogni principato, di ogni autorità, di ogni potenza, di ogni signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Chi è costui? È colui che conosce la tua fede, che ti sta amorevolmente riprendendo. Chi è costui? Colui del quale tutto il cielo sta cantando, degno è l'agnello. Chi è costui? Colui dal quale, davanti al quale ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra si piegherà e ogni lingua confesserà che lui è il Signore. Miei cari, adoriamolo questa mattina, prostriamoci davanti a lui, mentre una domanda piena di timore continuerà a echeggiare in tutto il creato: chi è costui? Chi è costui? Chi è costui? Caro Padre, siamo pieni di adorazione per te e per il tuo figliuolo Gesù, vero uomo, vero Dio, il nostro grande Salvatore, l'Onnipotente, il Sovrano, colui che tutto può. Confessiamo, Signore, la nostra mancanza di fede in Gesù in molti momenti della nostra vita e prendiamo questo rimprovero amorevole per crescere nella fede. E sappiamo che possiamo crescere se ti conosceremo, e più ti conosceremo, e più questa domanda troverà almeno un po' una risposta fino a quando l'avremo in cielo, quando ti vedremo per chi tu sei, nella gloria, e la conoscenza sarà piena, e continueremo ad adorarti per tutta l'eternità. Nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Amen.